Diamo il benvenuto ad Arianne Gersi, esperta di geopolitica, fondatrice del blog Caput Mundi, da cui prendiamo spunto anche oggi per alcune riflessioni su temi legati all'attualità internazionale. Buongiorno Arianne, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, io vedo una notizia che tu commenti proprio su un post del 2 maggio del blog Caput Mundi. Istanbul è stata colpita da una serie di casi di avvelenamento causati dal consumo di alcol prodotto illegalmente, con conseguenze letali per decine di persone. A metà gennaio almeno 30 individui hanno perso la vita e molti altri sono stati ricoverati in ospedale a seguito di gravi intossicazioni. Se non sbaglio, anche turisti stranieri sono stati coinvolti in questi casi di avvelenamento sostanzialmente, quindi se n'è parlato, anche se poi, come dire, alla fine c'è tutta una marmellata di ricordi, no? In queste ondate di notizie che si susseguono e che cancellano quelle precedenti, quindi vuoi un po' farci capire che sta succedendo?
Assolutamente, ecco. Sì, guarda, a proposito delle notizie internazionali, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno persino inserito l'avvelenamento da alcol adulterato tra i rischi, diciamo, per i propri cittadini in vista nel paese. In particolare si parla del rakı, che è un liquore tradizionale all'anice che è molto apprezzato in Turchia. E ultimamente questo alcolico ha un prezzo assolutamente proibitivo per, diciamo, il cittadino qualsiasi. Ci sono due ipotesi che stanno dietro a questo fenomeno. Un po' l'inflazione che ha colpito il paese, un po' il fatto che si voglia in qualche modo impedire l'uso di alcolici, sapendo perfettamente che Erdogan comunque ha una posizione diciamo tradizionalista verso l'Islam. Questo purtroppo porta a il produrre alcol in laboratorio, addirittura chi lo fa in casa da sé, e purtroppo quando le cose non vengono fatte da professionisti si rischiano casi del genere. La cosa che mi ha colpito in particolare è che io ho seguito questa cosa, diciamo, nel silenzio da quando lessi la notizia a dicembre, e purtroppo pochissimi sono i dati ufficiali sull'avvelenamento da alcol in Turchia. Infatti l'opposizione ha proprio stimolato il partito di Erdogan e tutte, diciamo, le forze statali perché questo dato fosse veritiero, fosse ufficiale e fosse, ecco, da monito per la popolazione. Il problema, ecco, risiede nel fatto di capire se sia effettivamente un problema solo, chiamiamolo economico, o se ci sia dietro, ecco, un cambio di usi e costumi o comunque arginare l'uso dell'alcol.
Però in una maniera assolutamente ignobile, perché insomma tu fai crepare la gente in questa maniera, ecco, voltandoti dall'altra parte, se ho capito bene la vicenda.
Beh sì, però diciamo, visto che siamo in un contesto pubblico, ricordiamoci che anche qualsiasi cibo, qualsiasi cosa deve essere fatto a norma, da dei professionisti o da persone che lo sanno fare, quindi stiamo attenti quando pensiamo di fare le cose fai da te in casa, rischiamo dei pasticci, anche una semplice torta variata. Ecco, quindi questo dovrebbe essere, diciamo, la nostra missione di base. Tolto questo è l'osservazione del fenomeno e l'unico grafico che riporto all'interno dell'articolo, comunque sia, è l'unico, quindi non so quanto attendibile. E la cosa che mi ha colpito è che tra dicembre e gennaio la notizia, bene o male, è trapelata. Non sono riuscita più a raggiungere altri dati. Ed è strano, perché comunque sia dal Ministero della Sanità di qualsiasi paese magari si riesce a dedurre qualcosa.
Certo. Claudio voleva fare un'osservazione.
Ma fra l'altro a me questa cosa preoccupa ancora di più, legata ai dazi. Cioè, pensiamo una cosa, i dazi che elevano il costo, per esempio, degli alcolici, come di tante altre cose, cioè il rischio di trovare soluzioni alternative
più economiche parallele, ma anche più pericolose.
Assolutamente sì, ma pensiamo, per esempio, questo l'ho avuto, non c'entra, ecco, col caso turco, ma c'entra con ciò che dice Claudio, per quanto riguarda i medicinali. Il blocco, per esempio, che si vuol fare, che è in atto, che si sta pensando, non so a che punto siamo, da parte degli Stati Uniti, di qualsiasi commercio con l'Iran, farà sì che siano introvabili determinati farmaci anche in ospedale. E sappiamo perfettamente, non voglio parlare, ecco, di case internazionali, non so se ne posso fare il nome, ma sappiamo che come hanno prodotto i vaccini, producono quella casa farmaceutica, una marea di farmaci, hanno tantissimi brevetti. e quindi rischiamo veramente di lasciare degli ospedali sforniti, di lasciare delle popolazioni in difficoltà, certo, e diciamo vittima delle sanzioni internazionali.
Mm-hmm. Senti, prima di lasciare il caso Turchia, per quel che si sa della situazione dell'oppositore di Erdogan, l'ex sindaco
Imamoglu sì, a Istanbul,
sì, Istanbul.
è ancora in carcere, però le proteste continuano a sconvolgere il paese, ci sono vari motivi, tra l'altro notizia di l'altro ieri, noi sappiamo che il nuovo governo siriano è stato molto appoggiato dalla Turchia. Una cosa che mi ha colpito, che magari all'osservatore ecco, più distratto non salta agli occhi, è il fatto che il governo siriano, comunque ex tagliagole, come abbiamo definito altre volte, ha messo al bando qualsiasi gruppo che sostenga la causa palestinese. E la cosa mi ha colpito perché ho detto, ma come? Erdogan è così attivo verso la causa palestinese e il governo da lui sostenuto, o comunque in qualche modo, no, benedetto, anche se è una parola cristiana che in quel caso non funziona, prende una posizione così diversa da Erdogan. Quindi io non so bene, ecco, mi sembra che ci sia un po' un calderone interno, ma come avevamo detto nel 2026 ci saranno le nuove elezioni in Turchia e in teoria Erdogan non potrebbe correre alla carica attuale. Quindi bisogna vedere se Erdogan si sta un po' ecco dietizzando per curarsi il suo orticello interno o se sta cercando di massimizzare i profitti dal caos.
E vabbè, con questo punto interrogativo che scioglierà solamente insomma il tempo, no? I prossimi mesi. Intanto ci ascoltiamo una canzone, una canzone tipicamente cristiana. Put your hand in the hand, metti la tua mano nella mano del Signore. A volte quando siamo confrontati dal futuro, che non è una promessa ma è più una minaccia, come dire, è un'ottima sì, canzone questa da ascoltare, in realtà è un inno. Allora, ascoltiamolo insieme e poi torniamo a parlare con Arianne Gersi e parliamo di elezioni, non della Romania, di cui abbiamo già parlato con Giuseppe Lumia, ma delle elezioni in Albania. Uno potrebbe dire, e così ti anticipo subito la prima domanda, ma uno staterello così piccolino, vale la pena spenderci qualche parola? Siamo in compagnia di Arianne Gersi, fondatrice del blog Caput Mundi. Tra l'altro, ecco, diciamo per chi volesse leggere tante interessanti notizie, commenti, caputmundi.info, troverete proprio degli articoli a cui è possibile accedere gratuitamente. Arianne Gersi, tra questi articoli ce n'è uno che riguarda l'Albania e si parla di elezioni, anche lì l'11 maggio, quindi siamo proprio... manca una settimana.
Ormai ci siamo.
Leggo, voterà anche la diaspora, perché questo è un altro elemento importante, non solamente coloro che abitano stabilmente in Albania, ma anche tutti gli albanesi che sono sparsi in
mezzo
mondo.
Anche il mio dottore.
Anche il tuo dottore, vedi? Allora, poi
ed è la prima volta, quindi è stata una conquista da parte della diaspora importante.
Ecco, questo probabilmente potrebbe anche spostare certi equilibri politici. Visto come sta andando in Romania con l'affermazione delle destre estreme, come si dice, ultranazionaliste, l'Albania com'è messa?
Ma guarda, l'Albania, lo scenario albanese è veramente sconfortante.
Eccoci.
Ma sia per quanto riguarda la destra sia per quanto riguarda la sinistra. L'Albania da tempo cerca di entrare dentro l'Unione Europea e secondo le dichiarazioni di Rama, l'attuale presidente, ciò potrebbe avvenire entro il 2030. Il motivo per cui è sempre stata bloccata l'annessione dell'Albania appunto è la forte corruzione interna del paese. Questa diciamo non è una visione magari un po' distorta del singolo, è proprio una cosa che è stata rilevata. E se uno guarda effettivamente tutto il percorso dei vari politici albanesi, diciamo che è veramente sconcertante, perché noi abbiamo fondamentalmente il partito di Rama, che è un socialista, il partito democratico, che è l'unico partito democratico di destra, e il partito della libertà. Il partito democratico ha come capo Sali Berisha, che è ex presidente e primo ministro, e è stato accusato di corruzione e solo nella fine anno dell'anno scorso è riuscito a svincolarsi da questa situazione. L'altro invece, il Partito della Libertà, è condotto da Ilir Meta, che è ex capo di Stato, fuoriuscito anche lui dalle fila socialiste, era stato accusato di impeachment. Quindi, insomma, la carica diciamo, politica e forse anche motivazionale dell'opposizione è scarsa. Bisogna dire che ho la fortuna, ecco, di essere in contatto con albanesi, anche giornalisti, e mi è stato descritto il potere di Rama come qualcosa di residuo, visti gli altri, forse viene votato il male minore, però ricordiamoci che anche Rama, come socialista, non è proprio una personcina democratica. Perché? Perché è stato molto accusato per alcune sue decisioni interne, alcuni giovani, come usano spesso i social, hanno affidato il loro sconcerto a TikTok, e invece che, diciamo, rispondere punto su punto, ha pensato bene di bloccare TikTok. Nonostante TikTok sia molto utile anche per la campagna elettorale, poi non si è capito per quanto tempo è stato bloccato TikTok, in che modalità, però diciamo che questo dimostra che veramente tutti e tre i leader dei tre grandi partiti non brillano, ecco, di luce propria.
Allora, do la parola un attimo a Claudio, però prima vorrei ricordare la domanda con cui ci siamo lasciati prima della canzone: perché è importante parlare dell'Albania? Uno potrebbe subito dire, beh, l'Italia forse c'ha qualche motivo in più, ma sentiamo la domanda di Claudio.
No, la mia era una riflessione sulla corruzione e nell'ambito della sanità. Ho avuto l'opportunità di parlare con alcune persone albanesi che hanno avuto a che fare con la sanità, per più che altro per le loro madri, tutte e due, e francamente la situazione è di grande corruzione.
Perché?
Di grande corruzione, perché intanto alla fine
che gli hanno detto,
alla fine una mamma è dovuta venire in Italia perché insomma ma prima
cioè se c'è i soldi bene.
Bravo, hai ben capito, prima si parla di se hai i soldi.
Ma stai parlando dell'Albania o dell'Italia? Non ho capito.
No, sto parlando dell'Albania. E anzi, alla fine poi queste persone, una è andata in Germania, tutte e due avevano un problema oncologico, e l'altra è venuta in Italia. Purtroppo la situazione della sanità albanese è legata alla corruzione, e forse non solo, ma è molto,
molto grave. È importante parlare dell'Albania, Arianna Gersi?
Assolutamente sì. Allora, non solo per l'Italia, per il discorso, chiamiamolo hotspot, non so bene neanche come definirlo, anche perché questo hotspot creato in Albania pare che sia di interesse anche europeo. C'è una dichiarazione per cui Ursula von der Leyen pare che abbia detto, no, se funziona con l'Italia ci pensa anche l'Europa.
Certo.
Ma a me è stato spiegato, e sinceramente non sono riuscita a capire quanto sia vero o quanto no, che il progetto dell'hotspot avrebbe dei problemi nella realizzazione anche per quanto riguarda le leggi albanesi. Quindi mi è sembrato veramente molto strano questa dichiarazione, peraltro da un giornalista e da un giurista albanese che conoscono molto molto bene la Costituzione albanese. Loro fanno parte dell'opposizione, visto che non dico i nomi, posso dire che fanno parte dell'opposizione a Rama, e quindi io non capisco neanche bene come certi giochi, ecco, internazionali, perché io faccio finta di essere un albanese, no? Vedo questo hotspot, non capisco bene, ecco, come venga creato, ma se effettivamente fosse illegale, è ovvio, no, che l'opinione pubblica sarebbe subito saltata, no, a deduzioni. Invece si vocifera e si discute anche sulla legalità o meno di un'opera, diciamo, non è che proprio possa essere smantellata in tre minuti. Quindi mi lascia perplessa, ecco, anche in questo caso c'è della corruzione, ci sono dei vantaggi economici, è stata aggirata qualche legge. Rama, che è un socialista, perché noi abbiamo in mente, no, gli schieramenti destra, sinistra, al di là di come uno la creda, ma se deve fare un gioco degli stereotipi, sa cosa pensa la destra, sa cosa pensa la sinistra. Mi sembra che in Albania sia strano, ecco, che un socialista scelte vicine alla destra.
Lui ha detto, quando così L'Italia chiama noi ci siamo, insomma, no? Questo ti ricordi qualche...
Ma questo, diciamo che dal punto di vista di un italiano dobbiamo solo essere orgogliosi che qualcuno ci risponda, sia. Però mi lascia perplessa il fatto che un socialista faccia scelte un po' di destra.
Sì, beh, è chiaro che lì è molto più sfumato, ecco, i confini come li conosciamo noi tradizionalmente. Non è che da noi sono chiarissimi, ma lasciamo perdere. Allora,
no, però bisogna dire che l'Albania ha una forte identità, perché se si chiacchiera in modo anche banale con gli albanesi, non esiste religione o altro. Gli albanesi credono nell'Albania, punto. Quindi c'è questo forte senso nazionalista da tutte le forze politiche, ed è quello che forse dovremmo cogliere, ecco, come esempio. E tutti dovremmo amare, ecco, così lo Stato, come ho percepito l'amore che...
senza la corruzione, però.
Assolutamente sì.
Ok, va bene, va bene. Allora, Arianne Gersi, grazie. Poi, naturalmente, torneremo a parlare anche di queste cose. Vedremo anche come andrà queste elezioni presidenziali in
Provo
Albania.
A fare un pronostico. Secondo me vince Rama.
Ah, torna a essere Rama.
E gli altri sono troppo meno mati.
Ah, ok, va bene. Allora, grazie davvero Arianne Gersi. Ricordo ancora il blog su cui troverete queste altre notizie. caputomundi.info. A risentirci, a presto.